Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, al sindaco, alla giunta, le persone che ci ascoltano dal Centro Mare Radio, le persone presenti in aula, ovviamente alla Polizia Municipale. Dottoressa Boccato, per favore l'appello.
Pagliotta Crescenzo.
Sì.
Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battirocchi Roberto. Caredda Maria Antonio.
Presente.
Cervo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino.
Presente.
Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Gregori Marco. Lauria Giorgio. Leccesi Angelo. Loddo Giuseppe. Moretti Filippo. Penge Stefano. Luscito Piero. Boccia Antonio. Zonetti Andrea.
Allora, non risposta all'appello, Valiotta Crescenzo, Asciutto Franca, Stolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Careda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Moretti Filippo, Penge Stefano, Boccia Antonio e Zonetti Andrea. Il numero è legale. Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale voglio invitare in aula il signor Emanuele Palumbo.
Ragazzo.
Signore comunque, che ragazzo comunque, signore, prego. E passo la parola al sindaco.
Emanuele, vieni.
Prego Emanuele.
Mi permetti di vedere tutti. Allora, il nostro concittadino giovanissimo, intanto buonasera a tutti, a chi ci ascolta, grazie Presidente.
Il microfono funziona, utilizzi questo.
Ecco, bisogna. Allora, anche in altre occasioni il Consiglio Comunale ha salutato e reso omaggio, si può anche dire così, anche se tu sei giovanissimo, a persone di Ladispoli che si erano contraddistinte o nello sport, o nella cultura o altre cose. E noi abbiamo, come Consiglio Comunale, io ho proposto la Presidente e come amministrazione abbiamo pensato di invitarti, che spieghiamo anche ai colleghi consiglieri. Tu durante l'estate fai l'assistente di salvamento, mi sembra che sia questo il termine tecnico, e lo fai qui a Ladispoli, nel lungomare centrale, e in due occasioni il nostro concittadino giovanissimo Emanuele Palumbo ha salvato due persone. Il mare era difficile e tu, com'era il tuo dovere, ma insomma spesso al dovere non corrisponde anche questo spirito sacrificio, invece tu l'hai fatto e insomma ti ringraziamo intanto a nome della città, riteniamo che tu sia possa essere da esempio a tanti giovani della tua età e questo possiamo dirlo, tu ti iscrivi in una lunga tradizione di assistenti di salvamento di Ladispoli, che una volta, davvero Filippo, si chiamavano Bagnini e basta, e Ladispoli ha sempre espresso, ha avuto giovani, e anche meno giovani delle volte, perché quando erano bravi facevano gli assistenti di salvamento fino a età anche matura, e quindi a Ladispoli è sempre stata una grande tradizione, tu che sei giovanissimo ti iscrivi in questa tradizione, e quindi noi ti vogliamo ringraziare a nome della città, farti i complimenti, farti gli auguri per il tuo futuro, ti diamo questa piccola targa, se vieni qui. Allora, Emanuele Palumbo, encomio solenne per il coraggio e l'altruismo dimostrati nel salvataggio a mare. Estate 2011. Questo è per te. Ancora, guarda di là. Ecco, questi, anche per te questi due libri. E questo è un libro scritto da Paola Sorori Moretti e troverai qualche foto, io penso, anche di qualche tuo collega di qualche tempo fa. Racconta un po' la storia di questa città.
Grazie. Grazie.
Sì, consigliere Gregori. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche io mi volevo aggiungere ai ringraziamenti che ha fatto il Sindaco, credo a nome di tutto il Consiglio Comunale, di tutta l'amministrazione e dei cittadini. Emanuele, un giovane di Ladispoli che in estate occupa appunto questo ruolo di assistente bagnante. Un ruolo importante che a volte troppo spesso i ragazzi giovani che lo fanno sottovalutano. Invece lui è una dimostrazione, ecco, appunto, e che sia di esempio per tanti altri giovani. Ladispoli a volte ha delle correnti, diciamo, forti quando il mare è impetuoso, quindi anche intervenire sicuramente non è stato facile, non è mai facile intervenire a soccorrere delle persone che hanno bisogno d'aiuto. Quindi veramente grazie, continua così con il tuo impegno, insomma, una targa che meriti tutta e che non è solamente una targa, ma è proprio un riconoscimento da parte di tutta la città. Grazie.
Grazie consigliere. Nessun altro intervento su questo? Passiamo all'ordine del giorno. Consigliere Garano.
Sì, buonasera, non tanto per l'ordine del giorno ma per quanto riguarda la convocazione dei capigruppo, Presidente, perché io non ho avuto né convocazione dei capigruppo. Mi è stato riferito da alcuni colleghi che il capigruppo si è svolto come a volte accade, non so se al passato consiglio comunale, quindi io non ho avuto comunicazione di capigruppo, quindi invito il Presidente, magari se la prossima volta mi fa avere o comunicazione, quantomeno se vogliamo fare le cose così, insomma, come abbiamo fatto già altre volte, quantomeno una telefonata, un avviso.
Infatti io pensavo fosse stato
non mi è stato, non sono stato avvisato, e quindi diciamo che oggi sono venuto in consiglio comunale per senso di responsabilità, di dovere, perché ho ricevuto la comunicazione, però credo che non sia né corretto né giusto. Grazie.
Condivido consigliere, ma a volte probabilmente c'è stato un errore di comunicazione per quanto riguarda il discorso telefonico. Qualcuno ha assicurato che lei sarebbe stato avvertito, così come è stata avvertita il consigliere Di Girolamo. Probabilmente questa cosa è sfuggita, perché ho intenzione di convocarlo anche oggi il capigruppo e vedo che ci siamo tutti. No, manca il consigliere Ardita, quindi non è possibile. Prego, consigliere Garau.
Sì, no, io credo, giusto per dare un contributo, ma anche per far funzionare un po' meglio il capigruppo, se mi posso permettere, nella convocazione del capigruppo, oltre a fare appunto l'incontro per decidere l'ordine del giorno, io credo che sia opportuno seguire un iter un po' più corretto, se mi posso permettere, è quello di far venire alla riunione del capigruppo anche i punti all'ordine del giorno, quindi li deliberati, in modo tale che i consiglieri siano in grado di verificare cosa c'è già all'ordine del giorno. Perché è successo anche appunto di non trovare le delibere in segreteria quando a meno di 24 ore del Consiglio Comunale non trovare le delibere in segreteria. Grazie.
Grazie a lei consigliere, la invito a leggere nella riunione del capigruppo quello che la sottoscritta quando li convoca scrive, che invito gli uffici a mettere a disposizione dei consiglieri le delibere. Se poi gli uffici, per carità, pochi dipendenti, tanto lavoro da fare, condivisibile quest'idea, però francamente non è che possiamo andare negli uffici personalmente, prendere le delibere e portarle ai consiglieri. Ne conviene che forse sarebbe il caso, visto che siamo affogati di lavoro, i dipendenti sono pochi, che magari noi aiutiamo i dipendenti, andiamo negli uffici a prendere le delibere.
Sì, non voglio adesso aprire un dibattito in aula su questa questione. Io capisco tutto, è il motivo per cui in 4 anni e mezzo ho accettato questa elasticità, in modo, mi sembra che si sta andando però verso una situazione che rimane un po' difficile, visto che alcuni deliberati sono delicati e trattano argomenti appunto importanti, quindi credo che sia necessario, eventualmente, se non ci sono i documenti pronti, forse è più opportuno fermarci un attimo e approfondire. Grazie.
Condivido pienamente con lei, consigliere Garau. Allora, altri interventi sul consigliere Asciutto, prego.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i cittadini che ci ascoltano. Affermo quanto dichiarato dal consigliere Garau. Spesso e volentieri, anzi più spesso.
Confermo
che mancano le delibere prima del Consiglio Comunale, non è la prima volta, ma comunque nel corso dei 5 anni si è verificato spesso e volentieri, è quasi diventato un'abitudine non trovare le delibere nelle cartelle e poterle visionare. Quindi Presidente, chiediamo che comunque nel momento in cui venga convocato il Consiglio Comunale le delibere siano tutti in ordine, in modo che non dobbiamo rincorrere tutti gli uffici, perché credo che un buon consiglio comunale si possa svolgere soltanto se ha il tempo di analizzare e verificare tutte le delibere in tempo utile. Questo è il contributo che dovremmo portare alla città, non perdere il tempo presso gli uffici. Inoltre vi volevo ricordare che avevo chiesto un consiglio comunale aperto il 20 maggio scorso. Sono trascorsi diversi mesi, siamo fuori termine per la convocazione di questo consiglio, quindi la pregherei al prossimo consiglio comunale di mettere all'ordine del giorno la data per il consiglio comunale sul Cerreto. Grazie.
Allora consigliere, fermo restando che condivido quanto lei ha detto, ripeto, è anche compito del consigliere comunale, capogruppo che si reca in conferenza dei capigruppo, prendere atto che mancano le delibere e quindi non dare l'assenso per il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la convocazione del Consiglio Comunale aperto, la invito a leggere il regolamento, a parte che lei mi parla del 20 maggio e questa lettera, la sottoscritta, non è mai arrivata, se non lei che nello scorso Consiglio Comunale me l'ha data a mano. Consigliere Asciutto, questa è la verità vera, deve dire la verità vera ai microfoni. Per cortesia mi fa concludere? Grazie. Dopodiché, per quanto riguarda la convocazione dei Consigli Comunali, ci vuole un certo numero di consiglieri per poter essere convocati, la invito a leggere il regolamento, quindi nessun problema, consigliere Asciutto, forse però si deve alleare con qualcuno per fare la richiesta. Prego.
Guardi, io racconto sempre la verità, anzi è bene sottolinearla, anzi mi meraviglia il fatto che lei lo vuole sottolineare, come se fosse quello che dico che non sia veritiero. Il 20 maggio è stato convocato, è stata indirizzata all'assessore Di Paola, non capisco perché non a lei. Se questa
ma io non sono l'assessore Di Paola,
appunto, consigliere. Allora, mi scusi Presidente, non è neanche colpa mia che ho chiesto un consiglio comunale aperto come da regolamento. Poi se gli uffici o chi dovrebbe smistare gli uffici competenti o era indirizzata a lei, io non l'avevo indirizzata all'assessore Di Paola, lei è al sindaco, non so chi ha messo l'assessore Di Paola, l'avrà messo un ufficio, io non l'ho messo, l'ho chiesta, è stata indirizzata a lei e al sindaco. Questo è un fatto gravissimo, quindi metterò il mio capogruppo già lo sa, lo sto rendendo ufficiale perché molti ceretini mi chiedono perché non si svolge questo consiglio e pubblicamente devo dire il perché. Non si trova, non avete voglia di convocarlo, non lo so. Io pregherei comunque che al prossimo consiglio, al prossimo riunione dei capogruppi, la questione venga presa in seria considerazione. Grazie.
Sì, consigliere, le ripeto, legga il regolamento per quanto riguarda i numeri per la convocazione. Io non ho nessun problema, se mi arriva il numero dei consiglieri per richiedere il consiglio comunale aperto, il giorno dopo convoco i capigruppi e viene convocato. Consigliere Asciutto, io non mi nascondo dietro niente, dietro nessuno, nel mio ruolo istituzionale, tantomeno come persona. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi relativi all'ordine dei lavori, possiamo passare al punto variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011. Vedo il dottor Rapalli e l'assessore al bilancio. Prego, se volete relazionare al Consiglio.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il 30 novembre è il termine ultimo per effettuare l'assestamento generale di bilancio, quindi anche il termine ultimo per fare, diciamo, variazioni di bilancio, e spesso viene utilizzato questo termine anche per fare una ricognizione un pochino generale sulla situazione economico-finanziaria del Comune. E da una ricognizione generale in base un pochino anche alle esigenze espresse dai vari uffici si è necessitata di fare una variazione di bilancio derivante appunto proprio da necessità di mettere delle risorse su alcune spese obbligatorie e diciamo al tempo stesso venire incontro a esigenze dei vari assessorati. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, possiamo dire che diciamo, salvo situazioni eccezionali, anche quest'anno dovremmo rispettare il patto di stabilità. Diciamo anche grazie a un grosso contributo della Regione Lazio che ha concesso 950.000 euro di patto verticale che ha consentito quindi quest'anno, in un'ottica di patto regionalizzato, allora, il patto di stabilità non ha nulla a che vedere con l'assestamento, però quando siamo a novembre e anche a settembre con gli equilibri di bilancio si fa un controllo generale appunto del bilancio, ma anche quello che riguarda il patto, l'andamento del patto di stabilità. Il patto di stabilità appunto c'è un saldo obiettivo da raggiungere che per quest'anno era addirittura di 1.300.000 di saldo positivo, quindi molto più forte rispetto all'anno precedente che addirittura era saldo negativo di 32.000 euro. Ed è composto da tutta una serie di voci del bilancio, sia nella parte corrente sia nella parte investimenti. Nella parte corrente è composta dagli accertamenti ai primi tre titoli delle entrate correnti e nella parte spesa dagli impegni appunto del titolo primo della spesa corrente. Per la parte investimenti invece si sommano gli incassi al titolo quarto e i pagamenti al titolo secondo investimenti. Ora, che succede? Che nell'ambito legislativo il legislatore ha consentito alle varie regioni di poter intervenire con ulteriori manovre sul patto di stabilità, introducendo quello che viene chiamato patto regionalizzato. Che significa? La possibilità nell'ambito del mantenimento dei saldi obiettivi generali della regione e dei comuni, la possibilità di quest'ultima di intervenire cedendo ai comuni una quota del proprio saldo, quindi la regione peggiora il proprio saldo a favore dei comuni della regione. Il che consente magari a numerosi comuni della regione di poter magari effettuare pagamenti soprattutto nella parte investimenti e quindi sbloccare risorse un pochino per le opere pubbliche. E spesso consente anche ai comuni, questo tipo di manovra di rispettare il patto di stabilità, visto che quest'anno la manovra era molto incisiva. Questo viene chiamato patto verticale, quindi la regione peggiora il suo saldo a favore dei comuni sul proprio territorio. Quindi i comuni sul proprio territorio vedono delle quote assegnate che migliorano il proprio saldo obiettivo e quindi consentono più facilmente al comune di raggiungere l'obiettivo. Rimanendo nel caso del comune di Ladispoli, era 1.300.000 il saldo obiettivo da raggiungere, la regione ha ceduto una quota per 950.000 euro al comune di Ladispoli, il saldo obiettivo è diventato di circa 350.000 euro, quindi quelle differenze tra le grandezze che ho detto prima in entrata e in uscita, parte corrente e parte capitale, deve dare un surplus di 370.000 euro. Che non significa che la regione dà i soldi in termini di cassa, ma solamente dà una quota che migliora, che consente di migliorare il saldo del comune e al tempo stesso la regione peggiora il proprio saldo. Questo è il patto verticale. Poi concludo così sul patto di stabilità, cioè il patto orizzontale, nel quale la regione fa da camera di compensazione fra eventuali quote che un comune può cedere in favore di altri comuni. Quindi faccio un esempio, se il comune di Ladispoli sta messo molto bene col patto di stabilità, può cedere delle quote alla regione Lazio che a sua volta le genererà a altri comuni che hanno delle difficoltà a rispettare il patto di stabilità. La norma prevede nel patto orizzontale che nel caso di cessione della quota, la quota vada a peggiorare per il comune che la riceve il patto di stabilità l'anno successivo, mentre il comune Glacede vedrà poi recuperata questa somma nell'anno successivo, nell'anno o nel biennio successivo. Nel patto verticale invece è differente la questione, perché lì la regione cede la sua quota di patto che non deve essere recuperata negli anni successivi, e quindi questo è molto importante, e devo dire la verità, il comune di Ladispoli ha consentito, salvo casi che si dovessero verificare da qui a un mese, insomma, ma non credo, di rispettare per quest'anno il patto di stabilità. Detto questo, entro, però mi sembrava doverosa come precisazione, perché il patto di stabilità, come sapete, ha delle conseguenze non rispetto molto importanti, ci sono delle sanzioni estremamente pesanti che limitano un po' l'operatività dell'ente nel successivo anno. Detto questo, entro invece nel merito dell'assestamento di bilancio, in particolar modo dico, diciamo, le variazioni principali che ci sono state in questo assestamento. Ho dovuto effettuare un assestamento per quanto riguarda i capitoli di spesa del personale, ma un assestamento in uscita che si compensano, nel senso che ho dovuto spostare alcuni capitoli, alcune spese del personale che erano collocati su alcuni codici di bilancio, ho dovuto spostarli su altri codici, su altri capitoli, in quanto nel corso del tempo si sono verificati degli spostamenti di personale all'interno dei vari servizi, e quindi ho dovuto, solamente per una migliore collocazione di bilancio, appostare queste poste da alcuni capitoli, collocarle in altre, per un valore complessivo intorno ai 140.000 euro. Poi abbiamo finanziato, qui è stata un pochino espressa l'esigenza dell'assessore al bilancio di finanziare il bilancio partecipato come iniziativa anche per l'anno, dovrebbe iniziare entro l'anno, per l'anno successivo, per accompagnare la predisposizione del bilancio 2012 attraverso un percorso partecipato. Poi ho dovuto integrare un pochino le spese postali, in quanto in questo periodo dovremmo spedire numerosi avvisi di accertamento e di messa in mora per recupero di tributi e entrate extratributarie, che quindi necessitavano di invii consistenti di raccomandate. Poi l'ufficio tecnico mi ha espresso l'esigenza di collocare alcuni capitoli delle manutenzioni da alcuni interventi ad altri, ma per importi estremamente, estremamente modesti. Ho dovuto assestare un pochino di capitoli di cancelleria stampati, perché si erano esauriti, al fine di poter fare successivi ordini per i vari uffici comunali. Ho dovuto spostare una somma in compensazione, che sono le spese per contenzioso, questo me l'ha espresso il dirigente del servizio locale, di spostare circa 23.000 euro dal capitolo risarcimenti danni alle spese per contenzioso, quindi a saldo zero, perché c'era la necessità di sostenere alcune spese legali di contenziosi a fronte invece di una diminuzione delle spese per risarcimento danni. Poi ho inserito in maniera consistente i compensi per i rilevatori, i coordinatori del censimento Istat, quindi questi sono compensi che vengono sostenuti per il censimento, quindi dati dall'Istat a fronte di questa spesa per i rilevatori e coordinatori, quindi la spesa la trovate sia in entrata che in uscita per circa 112.000 euro. Al tempo stesso ho inserito le spese sempre per il censimento ISTAT che la responsabile mi ha indicato per la rilevazione dei numeri civici, quindi l'aggiornamento dei numeri civici, che per un totale di circa 37.000 euro c'è questo contributo dell'ISTAT per l'aggiornamento della rilevazione dei numeri civici, quindi questa posta la trovate collocata sia in entrata che in uscita. E, al tempo stesso abbiamo messo delle spese, scusate un attimo che sfoglio perché a memoria ho dovuto mettere delle spese, abbiamo messo delle spese per alcune iniziative, per le politiche giovanili, per lo sport e per il turismo, per un importo complessivo di circa tutti e tre gli interventi di 20.000 euro. Abbiamo messo 20.000 euro per le spese per attività culturali, ma in particolar modo dovrebbe essere la spesa di organizzazione per le festività natalizie. E inoltre abbiamo inserito questo però in compensazione, i servizi sociali mi hanno espresso l'esigenza di aumentare il capitolo delle rette di ricovero delle persone anziane in istituto, che è in forte aumento, ma al tempo stesso per circa 45.000 euro, però al tempo stesso hanno fatto delle economie su altri capitoli e quindi sono riusciti in parte a finanziare le rette di ricovero di persone anziane in istituto. Inoltre sempre la dirigente dei servizi sociali mi ha espresso la necessità di allocare alcune poste in favore del comune di Cerveteri, in particolar modo il trasferimento fondi della legge regionale 32, intervento a sostegno delle famiglie, e sempre trasferimento fondi alle famiglie affidatarie per 75.000 euro al comune di Cerveteri, quindi è solamente una posta, invece che spenderli il comune di Ladispoli, vengono girati al comune di Cerveteri come comune capofila. Inoltre, ci sono altre piccole sistemazioni di alcuni capitoli, cioè ad esempio i buoni pasto per i dipendenti di circa 6.000 euro, in quanto c'è la necessità, quest'anno abbiamo speso qualcosina di più di buoni pasto, ma insomma. Poi c'è stata un'allocazione nell'ambito della spesa, mi faceva rilevare l'assessore, di rilevazione della spesa dei rifiuti del tributo in discarica dei rifiuti, però a fronte di questo ho dovuto mettere dei soldi per gli interventi straordinari sui rifiuti, in quanto lì avevo delle ordinanze da sistemare per interventi urgenti di bonifica delle discariche, di alcune discariche abusive nel comune di Ladispoli. Altre variazioni consistenti, nella parte investimenti, ve lo dico subito, ma nella parte investimenti abbiamo messo circa 35.000 euro, una somma abbastanza importante, ma è legata alla necessità di cambiare tutte le stampanti ad aghi e 7 computer dell'ufficio anagrafe che devono adeguare un pochino tutto l'hardware e tutto il software dell'ufficio anagrafe, quindi questo gli consentirà di partire dal 2012 con un nuovo software di gestione dell'anagrafe e soprattutto di adeguare tutte le stampanti che sono un pochino obsolete e hanno grossissimi problemi proprio addirittura a stampare i certificati di stato civile. Al tempo stesso abbiamo messo dei soldi per cambiare qualche computer in base a esigenze espresse dai vari uffici e in questa somma trovate anche l'acquisto un pochino di mobilio, di arredi per il nuovo centro arte e cultura per circa 8.000 euro. Poi abbiamo messo una parte investimenti, abbiamo messo manutenzione di strade comunali per 15.000 euro, 28.000 euro per la sistemazione di via Firenze, l'area di via Firenze, parcheggio viabilità, un intervento piccolissimo, questo me l'ha espresso il responsabile del servizio ambiente per manutenzione straordinaria della foce del fosso vaccina, e circa 53.000 euro per riassetto di via Duca degli Abruzzi del terzo lotto funzionale. Allora, io forse mi sono dilungato, sono entrato pure forse troppo nello specifico, però mi sembrava opportuno elencare un pochino tutti gli interventi all'interno di questo assestamento e quindi nella parte concludo solamente che nella parte entrata abbiamo registrato una serie di entrate in diminuzione, questo forse, ecco, datemi qualche minuto, è importante magari che venga esposto, soprattutto nella parte un pochino extra tributaria, faccio un esempio, i diritti di istruttoria 20.000 euro in meno, i proventi da utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale 8.000 euro in meno, poi abbiamo 8.000 euro in meno di rimborsi e recuperi diversi, quindi in questo caso qui ho fatto delle compensazioni con aumenti di entrata, in particolar modo abbiamo avuto qualcosina in più di proventi d'azione d'accertamento e soprattutto abbiamo avuto un incremento, prevediamo di avere un incremento di circa 260.000 euro dell'ICI ordinaria, in quanto già l'acconto ICI ha fatto registrare un'entrata superiore alle aspettative, il che ci dovrebbe consentire a dicembre di avere questo incremento ulteriore di entrata, anche alla luce un pochino dell'attività che si sta svolgendo in questo periodo per quanto riguarda le aree edificabili da PRG. Abbiamo un incremento di circa 15.000 euro di tassa occupazione temporanea di suolo pubblico e poi abbiamo un contributo di 5.000 euro dalla protezione civile. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande rimango a disposizione dei consiglieri.
Grazie, dottor Rapalli. Interventi? Consigliere? Consigliere Garau?
Sì, no, soltanto alcune segnalazioni che poi in parte ha già fatto il dirigente nella ragioneria. Segnalo anch'io questa, secondo me, anomalia, questa entrata degli impianti sportivi, soltanto 3.000 euro, mi sembra, insomma, veramente pochino, perché insomma spendiamo, io adesso sto guardando il bilancio questa sera, l'assestamento, questo piccolo assestamento, però vedo in uscita per manutenzione spendiamo 17.000 e incassiamo 3.000 euro, dico bene, ecco, quindi Quindi o c'è qualcosa nel nostro regolamento che abbiamo, se non ricordo male, votato poco tempo fa che non funziona, o c'è qualcos'altro che non funziona, perché avere un'entrata di 3.000 euro su una serie di impianti sportivi, o sono diminuite le associazioni, o sono diminuite l'utilizzo dei centri sportivi, degli impianti sportivi, o ripeto, o c'è qualcosa che non abbiamo indovinato nel regolamento approvato. Poi leggo un capitolo di 25.000 euro per incarichi al piano, non lo trovo, scusate. Incarichi professionali, servizi per lo studio e la relazione di strumenti urbanistici, vorrei sapere. Sì. Continuo l'intervento.
Sì, il consigliere Garau ha ragione, sì, mi era sfuggito questa spesa. Diciamo, facciamo un pochino la genesi di questa spesa perché è importante, mi era stata sollecitata dal settore tecnico e da vari consiglieri dell'amministrazione più volte. E inizialmente questa spesa era la spesa per le varianti degli strumenti urbanistici per circa 150.000 euro ed era collocata al titolo secondo della spesa per investimenti e comprendeva la VAS del PRG, la VAS per il piano di utilizzazione Olmetto Monteroni e la spesa per la verifica delle osservazioni alla variante al PRG. Questa spesa era collocata al titolo secondo, era finanziata con entrate dagli inazioni che in parte si sono realizzate e in parte no, e quindi attualmente non era possibile finanziarla. Vista l'urgenza dell'amministrazione ad adottare un pochino queste tipologie di interventi sugli strumenti urbanistici, devo dire la verità, avevo pensato di finanziarla in parte con l'avanzo di amministrazione vincolato per investimenti. Se non che purtroppo è uscita una delibera della Sezione Unite Corte dei Conti e poi successivamente un'altra delibera della Sezione Regionale della Corte dei Conti del Piemonte che hanno specificato che le spese per gli strumenti urbanistici non sono più classificate come spese per investimento. Il che vuol dire queste spese non è possibile più finanziarle con mutui e soprattutto, ancorché avendo fondi propri, non è possibile finanziarle nel senso di spese per investimento. Questo ha provocato un grosso problema per finanziare questo tipo di spesa, perché vi spiego, nel momento in cui era per investimenti, con avanzo di amministrazione, potevamo finanziarla pur rispettando il patto di stabilità, perché vi ricordo la parte investimenti incide nel patto di stabilità per incassi e pagamenti, non per accertamenti impegni, quindi avremmo potuto fare l'impegno quest'anno e i pagamenti l'anno successivo rispettando il patto di stabilità. La Corte dei Conti che dice? Dice che sono spese correnti una tantum. Essendo spese correnti una tantum, dice è possibile finanziarle con avanzo di amministrazione, ma purtroppo non avevo i margini col patto di stabilità per poterle finanziare, perché nella spesa corrente incide invece come impegni di spesa. Quindi questo non mi ha consentito di finanziare tutti gli interventi di strumenti urbanistici. Allora in una riunione con l'amministrazione e con l'assessore di riferimento abbiamo optato nei limiti delle risorse disponibili a finanziare solamente la VAS per il piano Olmetto Monteroni, anche perché per sia la VAS della variante al PRG che per le osservazioni i tempi comunque sarebbero stati molto lunghi di espletamento di questi incarichi, il che probabilmente li finanzieremo nel corso del bilancio, della predisposizione del bilancio 2012. Penso di essere stato.
Grazie, dottor Raffali. Consigliere Garau.
Sì, grazie, dottor Ravalli. Io continuo la mia osservazione su questo assestamento. Per quanto riguarda, leggo anche una voce, via 2 agli Abruzzi, 53.000 euro fatta con spesa, se non, con spesa corrente e non con investimenti. Spesa per investimento. Ok. E, l'altra cosa che osservavo anche in commissione, la scadenza, visto che si lavora insomma sulle entrate, c'è il vizio di guardare soltanto la spesa ma non le entrate. Io ho già segnalato, e in fase di redazione di bilancio, ma anche in assestamento, i contratti scaduti a luglio del mercato giornaliero, quindi l'investimento che l'amministrazione, la città ha fatto anni fa sul... Forse il microfono del Presidente?
No, no,
è proprio l'impianto, sì. Che funziona così.
Probabilmente, posso anche spegnere, ma comunque sia non è quello.
E dicevo, quindi a luglio sono scaduti i contratti è scaduto il contratto del mercato giornaliero, credo che sia, avevo segnalato l'opportunità di verificare questi contratti perché di adeguare gli affitti che sono veramente irrisori, credo che si aggiri, ne abbiamo parlato anche con l'assessore, si aggiri intorno ai 250 euro massimo di locazione, che credo che sia poco adeguato per un locale al centro della città. E oltretutto verificare anche alcuni subaffitti, che sempre è stato confermato l'assessore, già verificati e accertati, quindi credo che sia opportuno riguardare un attimo il piano d'entrata anche nel mercato giornaliero, visto che tuttora spendiamo, se non ricordo male, anche con l'affidamento a un'associazione, a una cooperativa, la pulizia dell'area del mercato, quindi... Come al solito accade che dove l'amministrazione potrebbe avere delle entrate, puntualmente avviene il contrario, appunto avviene un'entrata e magari avviene un'uscita più importante dell'entrata. Io credo che nel caso del mercato giornaliero potremmo riuscire ad avere un'entrata importante con adeguamento dei canoni. Non vedo un'altra voce che riguarda, non so se sta su un altro capitolo o su un capitolo probabilmente già destinato, ma non credo, un intervento, so che è stato fatto un'ordinanza sulla scuola Boglietto, stanno facendo dei lavori importanti e non vedo il capitolo, siccome so che c'è stata un'ordinanza per un intervento di manutenzione straordinaria, però l'intervento, da quello che so, è diventato un intervento molto più importante. Non vedo la partita economica, quindi vorrei sapere dove sta, grazie.
Prego, dottor Rappalli.
Sì, allora, se per questo ne abbiamo sistemate più di una d'ordinanza, abbiamo sistemato questa del Boglietto, questa, vi ricordo pure, del pallone, quindi l'impianto sportivo qui a Via Firenze. No, le trovo all'interno del capitolo della manutenzione straordinaria delle scuole, sono state finanziate queste somme con le entrate da alienazione del lotto artigianale che abbiamo venduto. Questo ci ha consentito di avere delle disponibilità per sanare queste ordinanze sindacali nei limiti poi di 30 giorni, e quindi l'importo lo ritrovi all'interno del capitolo delle manutenzioni straordinarie delle scuole, che era già finanziato dalle alienazioni, quindi è collocato lì all'interno di quel capitolo, diciamo, più vasto, che comprende tutte le manutenzioni straordinarie delle scuole.
E grazie, consigliere.
Sì, no, concludo, non voglio rubare altro tempo, anche se poi sarebbe importante approfondire ancora di più. Per quanto riguarda il Boglietto, io credo che, insomma, sarà magari motivo magari d'approfondimento, però io credo che il Boglietto sia successo un'ordinanza inizialmente per una manutenzione straordinaria, poi probabilmente è stato verificato qualche grave danno strutturale, quindi magari verificare l'opportunità dell'intervento così importante, perché personalmente ho fatto il sopralluogo guardando da fuori. Mi sembra una parte importante di quella struttura è stata demolita, e quindi magari non usare né l'ordinanza né la gestione di un'opera così importante e delicata, magari verificare anche se è opportuno spendere risorse per una scuola che ormai credo che sia totalmente fuori norma, però sarà oggetto magari di approfondimento ulteriore. Grazie.
Grazie a lei. Moretti, prego.
Grazie Presidente. Dunque, nella commissione in cui abbiamo tentato di trattare questo punto, abbiamo parlato di tutt'altro purtroppo alla fine e abbiamo avuto modo di approfondire poco questi punti di bilancio. Io partirei dalle entrate sulle quali in parte il dottor Ravalli già ha dato informazioni, ma che per altri versi mi balzano agli occhi, per esempio per una minore entrata prevista di tassa sui rifiuti solidi urbani per 63.000 euro, in un momento nel quale si cerca di far quadrare al 100% la riscossione del tributo verso i cittadini, imponendo un aumento del 20% della tariffa, scoprire che si è fatto un errore di valutazione di circa 63.000 euro non è cosa da poco. Non riesco a capire questi se siano frutto di una errata valutazione all'origine nel preventivo di bilancio, oppure se c'è difficoltà da parte del Comune a riscuotere le cartelle della Tarsu. In questa seconda ipotesi dovremmo cercare di capire perché la situazione economica è diventata talmente difficile che sicuramente, se questo è un segnale a cascata nel tempo, in un tempo breve credo ne riceveremo altri. Quindi ecco, chiederei un'informazione su questo, da che cosa deriva. E poi vedo anche che ci sono invece come spese in aumento, ci sono delle voci per esempio come contratti di collaborazione col centro di orientamento al lavoro che ammontano a 30.000 euro. Immagino che questi contratti, se fossero stati previsti in scadenza nell'arco del 2011, sarebbero dovuti rientrare nella previsione originaria di bilancio. È difficile insomma scoprire alla fine dell'anno che sono in scadenza dei contratti. Inoltre trovo, ecco, quando si dice che il Comune può economizzare in tanti settori e poi magari non ci riesce, per esempio trovo una spesa come questa che di anno in anno viene riproposta, 7.700 euro per favorire il decentramento della partecipazione al bilancio. Vi siete accorti negli anni che questi soldi sono serviti per parlare non della partecipazione alla redazione del bilancio da parte dei cittadini, ma servono per ragionare su una piccolissima parte del bilancio, a volte poche centinaia di migliaia d'euro, sui quali si discute con comitati di quartiere, associazioni, non certo con tutta la città, riguardo a delle spese particolari. Immaginare che questa discussione o la pubblicizzazione di questa iniziativa costi ogni anno circa 7.000 euro al Comune di Ladispoli, francamente mi sembra di poter dire che potremmo risparmiarcelo. I cittadini hanno mille modi per essere informati su come il Comune spende i soldi, su come prevede di spendere i soldi. Possono saperlo per esempio attraverso i nostri mezzi di informazione, per i quali spendiamo ogni anno cifre ampiamente superiori ai 100.000 euro, che sono il Gazzettino di Ladispoli e anche il nostro sito, il nostro portale del Comune. Credo che questi mezzi debbano pian piano sostituire questo sistema che, piuttosto che essere un meccanismo che favorisce la partecipazione dei cittadini, mi dà la sensazione che serva ad alcuni politici per poter fare una piccola campagna elettorale oppure tenere contatti con associazioni e comitati. Ci sono sempre in aumento, alla fine dell'anno, ogni anno succede così, spese per iniziative turistiche, spese per manifestazioni sportive, qui saltano fuori 8.000 euro per attività promozionali e divulgazioni di iniziative e progetti nel campo dell'agricoltura. Sarebbe bello sapere a cosa sono serviti questi 8.000 euro. Dei 25.000 euro ce ne ha parlato già, per gli incarichi professionali ce ne ha parlato già il dottor Rapalli. Poi mi colpiscono delle spese enormi, immagino siano, per come sono impostate qui sullo schema di variazioni, immagino che siano partite di giro, ma sono valori alti. Per esempio le spese di elaborazione dei verbali di contravvenzione e le spese postali per le ingiunzioni ammontano a 1.000.000 di euro. Da una parte le facciamo uscire, dall'altra parte le facciamo rientrare. Al di là del fatto che sono evidentemente una partita di giro,
Volevo chiedere informazioni sul fatto, ma veramente noi spendiamo 1 milione d'euro per chiedere ai cittadini che hanno commesso delle infrazioni, per chiedere di pagarci la contravvenzione? 1 milione d'euro. Oppure questo comprende anche la percentuale che diamo alla società che si incarica di riscuotere per il conto del comune le contravvenzioni? Inoltre, della parte investimenti ne ha già parlato ampiamente il dottor Rapalli. L'ultima cosa, ecco, sulla quale volevo soffermarmi, anche questa è macroscopica, c'è un'anticipazione di tesoreria per 8 milioni e 100 mila euro. Quindi noi stiamo prendendo in prestito dalla nostra tesoreria, la nostra banca che funge da tesoreria, 8 milioni e 100 mila euro, sui quali immagino che pagheremo degli interessi. Questi soldi ci servono a quadrare quale conto, dottor Rapalli, se posso chiederlo? Grazie.
Prego, Rapalli.
Allora, sì, purtroppo è vero, in commissione confermo, abbiamo parlato di tutto tranne della variazione del bilancio, e quindi è normale che escono domande estremamente particolarizzate e puntuali, diciamo. Allora, io mi sono segnato un pochino tutti i punti del consigliere Moretti, vediamo se riesco a dare una risposta tecnica esaustiva. Allora, per quanto riguarda la tassa di rifiuti solidi urbani, viene fatta nel bilancio di previsione, proprio perché si chiama bilancio di previsione, una stima di massima dell'entrata della tassa, che si basa appunto sulle tariffe e sul quantitativo di superficie iscritta a ruolo. È capitato, diciamo, abbiamo fatto il ruolo definitivo e ci siamo ritrovati con un'entrata inferiore di circa 63 mila euro. Considerando che il ruolo complessivo è di circa 7 milioni di euro, stiamo parlando dello nemmeno l'1%, insomma. Quindi io come ragioniere, logicamente, nel momento in cui faccio un accertamento di un ruolo definitivo emesso, devo verificare con la previsione di entrata, e se la previsione è superiore devo fare una correzione, rettificare l'accertamento e quindi l'entrata. Quindi non è dovuto al fatto dei pagamenti dei contribuenti della tassa di rifiuti solidi urbani, che anzi posso confermare vanno. Il 31 ottobre è scaduta la seconda rata, adesso il 31 dicembre scade la terza rata. Devo dire, come incassi siamo in linea con le previsioni, che insomma si attestano intorno all'80% dell'incassato spontaneo. Poi diciamo uno zoccolo duro rimane, che viene fatto con recuperato con un sollecito di me, che sostituisce la famosa cartella esattoriale. E poi